Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
간단히 その先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Giovedì 30 aprile è l'ultimo giorno di questo aprile in quarantena. Buongiorno alle mie colleghe Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno. Vi ricordo che questo è un programma come intereuropeo, si può dire,
internazionale
esatto. Perché arriviamo da posti diversi e io sono a Londra e Chiara e Angela sono a Roma. Allora, come va? Come cominciamo oggi? Direi come al solito, cioè parlando di chi festeggia il compleanno. Sarebbe curioso sapere cosa fanno in questa quarantena per il loro compleanno. Per esempio, la prima che vorrei nominare è Kirsten Dunst, che è nata nel 1982, so che non è elegante dirlo, però volevo capire quanti anni ha.
Come
anche tu sei dell'82?
Eh sì,
ma
quindi
dai.
Ha 38 anni.
Bene.
Oggi
compie gli anni e peraltro la cosa curiosa è che lei aveva vinto il premio a Cannes come migliore attrice in Melancolia, vi ricordate il film di Lars von Trier?
Certo.
E oggi è anche il compleanno di Lars von Trier, per cui
infatti l'ho notato anch'io, ho detto ma guarda che segno del destino.
Infatti, comunque a proposito di Kirsten Dunst,
affinità compleannose,
ieri parlavamo della Bobulova e del fatto che è un po' scomparsa, però anche Kirsten Dunst devo dire ha avuto degli anni di exploit pazzesco, adesso non mi sembra molto attiva. Io l'ultima cosa che ho visto con lei credo fosse Fargo, non so se vi viene in mente qualcos'altro voi.
Vero, anche a me non mi viene in mente altro. Probabilmente avrà anche lavorato in produzione, non era in un film,
l'abbiamo visto in L'inganno di Sofia Coppola, questo era 2017.
Esatto.
Sì, come serie TV è Fargo, è corretto. Ora ho controllato in modo tale che ecco.
Però insomma c'era un periodo in cui veramente era in un sacco di film. Adesso diciamo magari avrà dei figli, si è sposata, chi lo sa. E anche il compleanno
È fidanzata, insomma ha avuto un figlio recente, è vero, con l'attore che era presente in Fargo anche, sai quello con i capelli un po' rossi? Fargo serie.
Quindi si sono conosciuti lì. Che romantico.
Sì, si sono sconosciuti lì, esattamente. Vabbè, dopo cercherò di farmi venire in mente.
Ti ho detto
il nome.
Che il mondo è in mano ai Ginger. Anche noi abbiamo i Ginger.
Se ci hai detto che volevi fare una rubrica Fred Ginger, non ci penseremo.
Ginger, vedete?
Magari mensile. Ginger
Fred sta benissimo.
Ginger. È vero, dobbiamo assolutamente. Anzi, la chiameremo, se la facciamo, la chiamiamo Ginger Fred, non Fred Ginger, perché va è un nome perfetto. E anche il compleanno di Adriana Asti, per parlare di un'attrice, insomma, soprattutto di teatro direi, no? Di casa nostra, però.
Non solo. Ha lavorato con grandissimi registi, insomma, a cominciare da Pasolini, da Bertolucci, Visconti, Mauro Bolognini, insomma.
Tra l'altro era anche in Pasolini di Alberto Ferrara, no? Di Abel Ferrara, mi ricordo, quello con Willem Dafoe, c'era anche,
sì.
Compariva anche Adriana Asti. E poi compleanni di oggi?
Altri compleanni sono due grandissimi registi. Una è Jane Campion, la portabandiera del cinema al femminile. Non mi piace questa divisione. Comunque diciamo che lei è stata una e è tutt'oggi una delle registe donna più famose. E insomma, credo che sia giusto.
E che regista?
Fargli gli auguri come si deve, ma anche se permettete a Jacques Audiard, insomma, altro regista che a volte divide un po', insomma, ma comunque credo che sia uno dei più dotati usciti sulla scena negli ultimi anni.
L'abbiamo visto a Venezia credo un paio di anni fa, no? Con Sister Brothers.
Non simpaticissimo.
È vero, non simpaticissimo, però
francese, insomma. Potrei dire però sì, francese, se non vorrei generare generalizzare, non vorrei cadere nei cliché, però
qualche volta fa anche bene.
Infatti, comunque, sia ODR sia la Campion hanno vinto un sacco di premi anche a Cannes, ovviamente. Scusa, la Jane Campion è quella di Lezioni di piano, vero?
Dico bene? Certo.
Quindi credo abbia vinto anche l'Oscar per la sceneggiatura, forse.
Hai detto benissimo.
Infatti. Poi c'è, io voglio sapere se voi vi ricordate di Cloris Leachman, l'abbiamo già nominata qualche giorno fa.
Ma Cloris Leachman, un volto indimenticabile, una signora del cinema che ha attraversato, si può dire, proprio la storia del cinema. Pensa che lei ha debuttato nel 1947, questo forse non è carino da dire, però insomma, ad arrivarci, ha debuttato con il film di Edgar Ulmer, cioè parliamo del 1947, e era In un bacio una pistola, capolavoro del noir americano di Robert Aldrich, insomma.
Kiss Me Deadly.
Ancora ogni tanto compare, è ancora attiva, ed è, fa parte di quel gruppo che io in realtà ho scoperto nel periodo delle serie televisive di quando ero giovane, perché era nel In Mary Tyler Moore, dove c'era anche Betty White, che è un'altra di quelle super attrici americane che lavorano probabilmente da 60-70 anni, no? Che avranno, credo, si avvicina ai 100 anni adesso. Comunque la Leachman era in Mary Tyler Moore, e poi c'era stata la Costola, che ho nominato qualche giorno fa, di Phyllis, che non so se voi vi ricordate, perché l'hanno conosciuta in pochi quella serie lì. Andava su Channel 4, come si chiama? Rete 4. Ed era molto divertente, era un po' una fuori di testa, insomma, mi piaceva molto.
Questa unione Channel 4 e Rete 4,
sì, curiosa, no?
Curiosa abbastanza.
E anche ardita, oserei dire. altri compleanni? Nessuno? Basta?
No, c'è anche la grande Jill Clayburgh.
Ah sì, che
io
purtroppo non c'è più
una donna,
con noi.
Una donna tutta sola di Paul Mazursky.
Sì,
insomma, grandissimo film. Insomma, credo,
e pensa che l'ultimo film che ha fatto lei, Jill Clayburgh, poco prima di morire, è stato Bridesmaids, che probabilmente avrete visto, perché lo passano in continuazione in televisione. E faceva la mamma della protagonista, che ovviamente Chiara ha intervistato. Ti ricordi che era la protagonista di Bridesmaids?
Ma è vero, no, non mi ricordavo di averla intervistata. Attenzione,
certo, con Matt Damon l'ha intervistata per il film di apertura di Venezia di qualche anno fa. Come si chiama lei?
Kristen Wiig.
Soli 38 anni e sta perdendo i colpi.
Sì, infatti, veramente.
Ma io vi dirò, recupero subito, che non solo ho intervistato Kristen Wiig, ma sono riuscita per un altro film a intervistare anche Paul Feig, che è il regista di Bridesmaids, che ha portato la commedia al femminile, la commedia, diciamo, l'equivalente delle notti da leone, come dire, dei corrispondenti maschi nel mondo del cinema, diciamo, mainstream, e l'ho incontrato per Ghostbusters al femminile.
Quindi non stai perdendo troppi colpi, ecco. Se
no,
rischia che ti capita.
Abbiamo sperato, ma
infatti,
non
io ho detto
bene.
Guarda che ci capita come con la sua, come dire, gemella, Kirsten Dunst, scompare anche lei. No, dimmi, scusa Chiara.
Non ricordavo, no, perché in realtà io ero troppo presa a guardare l'Apollo di Matt Damon. È una cosa che ancora non mi faccio capace.
Perché?
Sì, non si può,
a Venezia?
Non si può vestirsi così.
Ma perché
male,
era orrenda.
In quel senso?
Capita, dai.
Cioè,
capita.
Un errore estetico tremendo.
Cioè, ma era perché era... ma era in anteprima stampa, non era mica red carpet, no?
Non appartiene alla categoria degli attori ben vestiti.
Ma gli americani a volte
po' inquartato, diciamo, si può dire, è italiano.
È italiano.
Molti americani, io dico sempre, che non ingrassano, si espandono in orizzontale. È un processo stranissimo, fateci caso, si ingrossano.
Spero che non avesse avuto anche lei infradito in quell'occasione, perché gli americani usano molto le infradito.
Non me ne parlare.
Va bene,
su questa caduta di stile
chiudiamo questo primo intervento. Ci sta bene una canzone. Vi ricordo che niente, noi torniamo fra poco per parlarvi di Festival del Cinema, poi oggi avremo anche Giorgio Cosetti come ospite, poi ci sarà Angelo Acerbi, insomma una giornata intensa, un'ora intensa anche questa, che poi rischia sempre di diventare un po' più lunga di un'ora. Va bene, cominciamo con la musica. Ed è arrivato il momento di parlare di festival del cinema e ne nominiamo due in questo momento. Uno forse, non ricordo se ne abbiamo già accennato ieri, ma non credo, è questo grandissimo film festival trasversale online che coinvolge grandissimi festival internazionali, praticamente non tutti ma quasi, perché c'è perfino Venezia, c'è il Tribeca che è il capofila di questa iniziativa, il Festival di Sydney, la Berlinale, il Festival di Cannes, tantissimi festival che si sono messi insieme per programmare un'edizione così globale online. Infatti si chiama We Are One, a Global Film Festival, che parte, inizia il 29 maggio per 10 giorni circa. L'avete letta, vero, questa notizia?
L'abbiamo letta,
siamo molto curiosi in realtà, perché ecco, chissà cosa vedremo.
Infatti non è chiaro, dal comunicati non si capisce come verrà fatta la selezione.
Però magari lo chiediamo a Giorgio Cosetti, cosa ci risponde, che tra poco sarà nostro ospite.
La collaborazione comunque è insieme a YouTube, per cui i film passeranno su YouTube. Certo, io sono un po' così dubbioso, cioè vorrei capire chi è che quel produttore che è disposto a mettere il suo film, seppur per un tempo limitato, gratis, perché sarà gratuitamente, saranno visioni gratuite in cambio di una piccola donazione, però disponibile così. Il fatto che non abbiano segnalato e spiegato come avverrà, secondo me è significativo, forse non hanno deciso neanche loro, chi lo sa. E un altro festival, insomma, invece più di altre dimensioni,
sì, è più italiano, alla portata di tutti, possiamo dire,
certo,
perché è il My French Film Festival. Basta andare sul sito myfrenchfilmfestival.com e a disposizione di tutti ci sono più di 20 lungometraggi francesi e più di 50 cortometraggi, quindi c'è veramente da fare una scorpacciata. L'evento è organizzato da Unifrance, è il primo festival online francofono. Gioco forza, Unifrance promuove il cinema francese in giro per il mondo, ha scelto questa via per ricordarci che cosa si produce, soprattutto la varietà di cinema francese. C'è di tutto: noir, commedie, film drammatici, insomma, quindi veramente per tutti i gusti. L'hashtag è ovviamente, come sempre, Io Resto a Casa. E, insomma, edizione speciale di My French Film Festival
già in corso, quindi già ci si può andare, ed è in vigore, diciamo, è possibile vedere questi film fino al 25 maggio. Direi che ci fermiamo, torniamo fra poco con Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, direttore del Cinema Noir, delegato generale delle Giornate degli Autori. Magari vorremmo anche parlare di questa iniziativa che si chiama La Cineteca del Direttore, che è lui con cadenza settimanale, 2 o 3 volte alla settimana, presenta in questo periodo di quarantena, per segnalare i film che secondo lui devono essere visti. Fra poco. Tra le tante iniziative che possiamo seguire in questo periodo di quarantena, ce n'è una che si chiama La Cineteca del Direttore, che è curata da Giorgio Cosetti, direttore del Festival Cinema Noir, direttore della Casa del Cinema, direttore, comunque delegato generale delle Giornate degli Autori, per cui insomma mai una rubrica ha avuto un titolo così appropriato, La Cineteca del Direttore. Benvenuto a Giorgio Cosetti.
Buongiorno, grazie.
Allora, come sta? No, non sono solo, ovviamente, ma ci sono anche Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Ti abbiamo pensato di contattarti perché tu ci parlassi un po' della Cineteca del Direttore.
Ma devo dire che l'idea è stata banale e non particolarmente inventiva, specie per uno poco social addicted come sottoscritto, che molto si pente di questa sua senile resistenza alla leva, ma su lo stimolo di tutta Roma Capitale, cui tutte le istituzioni culturali hanno aperto una linea di contatto costante e quotidiana con i loro spettatori e i curiosi di cultura a Roma e dintorni, anche Casa del Cinema si è largamente trasferita dall'8 di marzo sulla rete per raccontare, stimolare, suggerire, invitare coloro che sono interessati a partecipare con noi di un progetto che resta sempre lo stesso, anche se in questo momento confinato alla dimensione virtuale. E allora lì l'idea è stata molto banale, dire vabbè, ognuno sta a casa, sei un appassionato di cinema, sei circondato da film, film che ti ricordi, film che avresti voglia di scoprire o far riscoprire, dimmi un po' che cosa ti piace, dimmi un po' che cosa ti andrebbe di condividere. Io l'ho presa come un gioco. In questi casi penso sempre a un delizioso libro che è stato pubblicato qualche anno fa anche in Italia da Rizzoli, scritto da un programmatore cinetecario della Cineteca di Toronto, che raccontava, ve lo dico in due parole, la storia di come si è dovuto confrontare con suo figlio. Suo figlio, lui era reduce da un divorzio amichevole con sua moglie che fa l'attrice, e suo figlio gli era stato affidato per un anno, e la prima reazione del ragazzo è stata di dire: io non vado più a scuola. Padre e madre si sono consultati e hanno cercato tutti i modi di spiegargli che era una stupidaggine non andare più a scuola, ma il ragazzo era irremovibile, voleva andare a pelare patate in un ristorante. E allora il padre gli disse: d'accordo, io mi piego alla tua volontà, ti continuo a garantire una casa, il cibo, un po' di soldi se ti servono, in cambio mi darai una sola cosa: vediamo un film alla settimana insieme. Il figlio lo guardò piuttosto per storto, ma alla fine disse: va bene, se mi chiedi solo questo si può fare. E allora il libro racconta di come il padre si è dovuto immaginare che tipo di cinema far vedere a suo figlio e attraverso quella strada che tipo di idea della vita poteva comunicare. Io non mi sento affatto il padre dei nostri lettori, al massimo il nonno, ma mi sono posto un pochino la stessa domanda, cioè: se uno ha voglia di perdere tempo a guardare che cosa sta pensando sul cinema un tizio che dirige la casa del cinema, che cosa si aspetterà da lui? Cosa vorrà sapere dei suoi gusti, delle proposte? Che cosa lo potrà anche stimolare e incuriosire? Allora ho cominciato i primi giorni proprio partendo dai film che amo di più, non c'è dubbio, in maniera molto soggettiva, e che pensavo potessero avere un valore o di ricordo o di scoperta nei lettori di Facebook e dei social network. Poi ho cominciato a essere un po' più ambizioso e allora sono andato a cercare dei film che, una volta che uno in maniera magari molto sintetica, ma cerca di parlarne, di dare una chiave di curiosità o di lettura, fossero poi visibili in questo periodo di distanziamento e di isolamento in casa. Quindi film che fossero accessibili abbastanza facilmente o gratuitamente su piattaforme o su canali digitali. E poi ho cominciato a pensare che in alcuni casi, in particolare per alcune ricorrenze importanti, si potesse fare un discorso un po' più trasversale. Vi faccio solo un esempio molto recente perché mi ha molto colpito. Dovevo pensare di offrire una cineteca del direttore legata al 25 aprile. E lì sono stato felicemente sorpreso e spiazzato da una riflessione fatta da un collega molto bravo, che è Alberto Crespi, che si è accorto che nel cinema italiano non esistono praticamente film sul 25 aprile. Ora, la cosa è strana, perché il 25 aprile è una vittoria, è una consacrazione di libertà per tutto un popolo. Ed è curioso che tutto il cinema italiano ci abbia girato intorno, abbia raccontato la repressione tedesca e fascista, abbia raccontato la guerra partigiana con una certa moderazione, abbia raccontato il dopoguerra, ma quella data, quel momento così significativo tanto da farne una festa nazionale, sia sostanzialmente inesistente, al massimo evocato in qualche e non tanti titoli. Allora ho pensato che quello era un taglio veramente interessante da sviluppare e da offrire anche alla riflessione di chi aveva voglia di leggerci. E via via l'iniziativa funziona abbastanza bene. Le mie curiosità sono tante, quindi le divulgo volentieri. Sono pronto a prendermi delle pomodorate in faccia tutte le volte. Per ora è andata abbastanza benissimo, al massimo sono caduto nel silenzio, ma non sempre. E andrà avanti, perché anche adesso che c'è la cosiddetta fase 2 e una parziale riapertura del sistema sociale italiano, nessuno per ora si è pronunciato nei settori dello spettacolo dal vivo. Aspettiamo impazientemente tutti che qualcuno ci dia delle regole e delle linee guida un po' ufficiali. Per ora non ce n'è proprio traccia. Curioso per un paese che della cultura e dello spettacolo dovrebbe fare uno dei suoi baluardi. Curioso anche semplicemente che nessuno ci dica: ragazzi, mettetevela via, fino a data tale non se ne parla proprio. I cinema non sono le chiese, non lo so, però hanno più o meno un altrettanto importante valore collettivo e sociale, quindi una riflessione in materia sarebbe curiosa. Nel frattempo la Cineteca del Direttore prosegue. Dimmi.
Ero inserita, per chiederti, intanto dici alcuni dei titoli che hai suggerito, perché così ci facciamo anche noi un'idea dei tuoi gusti. E poi se ci vuoi dire quanti appuntamenti ci sono a settimana.
Allora, gli appuntamenti sono indefettibilmente almeno tre: il martedì, il giovedì e la domenica. Come la prima colazione tocca che ci sia la Cineteca del Dire, perché il mio inflessibile caporedattore, che è Francesca Nigro alla Casa del Cinema, pretende il rispetto di questi appuntamenti. Che titoli mettere? Per esempio, io amo molto Orson Welles, l'ho anche un po' studiato, confesso, ho montato anche una grande retrospettiva su Welles. Sono andato a pescare forse il film che mi amo di più e ho cercato di difenderne le ragioni. Il film è Mr. Arkadin, Rapporto confidenziale, che Welles definiva il più grande disastro della mia carriera, e che è un film talmente incompleto e talmente indecifrabile che ce ne sono 7 versioni almeno, forse anche un'ottava ormai. Nessuno sa più esattamente quale fosse la lunghezza e il montaggio definitivo che Welles voleva, benché quasi tutti questi montaggi siano stati da lui poi alla fine approvati, che ha una storia misteriosa dietro, perché tra le altre cose in contemporanea al film uscì anche un libro firmato da Orson Welles con la storia del film, cioè la storia raccontata a mo' di romanzo, ma Welles ha sempre dichiarato che non l'aveva mai né letto né scritto. Pare che l'abbia scritto, si dice, un grande critico francese, Maurice Bessy, pagato dalla distribuzione per fare una novelization del film. È un film misterioso quanto Quarto Potere, è un film a chiave, è un film eccessivo, barocco, incerto, in alcuni punti persino grottesco, ma assolutamente per me di un fascino straordinario, e non trovo nessun personaggio wellsiano che assomigli di più a Orson Welles di Mr. Arkadin. Ecco perché l'ho messo un grande fieretto.
Mi sento ignorantissimo adesso, perché io non l'ho visto, capisci? Adesso
no, ecco, ma lì avevo voglia proprio
lo
di
cercherò
dire,
guardate, disperatamente.
Guardate che lo trovate perfino, sono 2 versioni su YouTube, una non vale una cica, è praticamente invedibile, vergognoso, una è vedibile, non è perfetta, ed è una delle tante versioni possibili. Ecco, piuttosto che parlare di Quarto Potere, mi è sembrato più interessante parlare di questo. È un po' più curioso.
Sì, tra l'altro mi sembra che questo sia proprio lo scopo di un direttore di Cineteca, o comunque, insomma, diciamo che adesso sei eletto a direttore di Cineteca, perché lo scopo è anche quello, Cineteca virtuale, dai, perché lo scopo credo sia quello anche di raccontare filologicamente cosa sta dietro a un film.
Sì, ma con lo sforzo di non essere noioso, di non essere pedante, di non essere inutilmente serio, perché i social network sono una bella cosa, ma devono essere corti, devono essere consumabili in un tempo breve e devono dare 2 o 3 punti, non è che possono diventare dei saggi critici, che peraltro forse non sarei nemmeno all'altezza di redigere. Ecco, la curiosità è quella che mi muove, poi ci sono le passioni. Non potevo non fare Effetto Notte di François Truffaut, credo che sia il film senza il quale nessuno che non è mai stato su un set, non è mai stato vicino a un film, può capire che cosa vuol dire fare un film, e può capire qual è quella impalpabile e drammatica o benefica distanza che c'è fra finzione e realtà su cui si regge l'illusione del cinema. Poi ci sono delle passioni selvagge, io adoro Profondo Rosso di Dario Argento e penso che L'amico americano, nonostante tutto, sia il film più completo di Wim Wenders, ed eccoli qua. Oppure ci sono delle passioni mirate. Per il 1° maggio abbiamo scelto insieme a Casa del Cinema che il film che volevamo ci rappresentasse era, e non è mica tanto noto, Mobbing, Mi piace lavorare, di Francesca Comencini. E siamo molto fieri di averlo scelto fra i tantissimi film sul lavoro che potevamo proporre, perché ci sembrava esemplare, rigoroso e bello, e facilmente vedibile tra le altre cose sulle piattaforme.
Quindi se qualcuno volesse delle informazioni sulla programmazione, basta andare sulla pagina Facebook della Casa del Cinema?
Assolutamente sì.
Ogni martedì, giovedì e domenica per tutto il periodo del lockdown, almeno. Fino a quando non riaprirà la Casa del Cinema. Va bene. Stiamo parlando con Giorgio Cosetti, ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco perché approfittiamo di lui per chiedere un'opinione riguardo a tutte queste notizie che riguardano il mondo del cinema in questi giorni. The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Stiamo parlando insieme a Giorgio Cosetti e vorrei approfittare della sua presenza e della sua opinione autorevole per sentire da lui un commento riguardo a due notizie. La prima, che di cui abbiamo parlato prima, riguarda il lancio di questo festival, grande festival internazionale, globale, il cui capofila è il Tribeca, a cui partecipano tanti grandi festival internazionali come Toronto, Sydney, Berlino, Venezia, anche insomma tanti festival che hanno deciso di scegliere, cioè di condividere una programmazione in collaborazione con YouTube. E la seconda domanda te la faccio subito, è invece un commento sulla cancellazione che è arrivata proprio da poco di Carlo Vivari, che è uno dei festival che noi amiamo, dico noi perché sono sicuro che anche tu fai parte di questo gruppo.
Considero tra le cose il suo direttore Karel Loch, forse il direttore più affascinante e inventivo attualmente sulla scena festivaliera, quindi sì, assolutamente. La storia del canale YouTube è estremamente intrigante, appassionante, è anche una davvero bella idea di confraternita cinematografica. Se mi chiedessero se aderire domani mattina come festival, direi di sì. Immediatamente, e in quanto parte come giornata degli autori della Mostra di Venezia mi sento direttamente coinvolto, come suppongo la settimana della critica. Non ho capito, confesso ancora, che cosa vorrà dire condividere, perché l'idea è a tempo, per un tempo breve, ogni festival crea un suo spazio, diciamo così, di programmazione fatto di proposte consigli. Punto primo, ciò riguarda il magazzino delle edizioni passate o le aspirazioni delle edizioni presenti e prossimo future?
Infatti, perché scusami se ti interrompo, dal comunicato non si capisce, no, come verrà fatta la programmazione.
Che cosa farà il Festival di Cannes? Prendiamo il più grande di tutti e quello che abbiamo felicemente e pazientemente aspettato con un po' di rinvii, attualmente sappiamo che possibilmente non si tiene o almeno non si terrà in forme più o meno normali. Che farà il direttore di Cannes? Metterà a disposizione su YouTube alcuni dei film che aveva selezionato e che non può presentare? I film non sono di proprietà dei festival, sono proprietà dei loro aventi diritto, produttori o distributori internazionali. Domanderà quindi a questi aventi diritto: sei tu d'accordo che per X tempo su YouTube si possa vedere il film che io avrei voluto presentare a Cannes ma non ho presentato? Oppure dirà: facciamo una programmazione con le più belle 5 palme d'oro degli ultimi anni, posto che gli aventi diritto siano sempre contenti, per esempio il produttore diceva una volta a Hollywood di mettere su YouTube per un tempo sia pure molto limitato il film di Quentin Tarantino, oppure andrà a pescare nelle sue sezioni collaterali più indipendenti, dove ragionevolmente lo scambio utile per il produttore, il regista, l'avente diritto internazionale è l'immagine Cannes proiettata su quel film? Mica lo so, e penso ancora di più a gente che sta programmando i suoi festival come Toronto, come Venezia. Che farà da questo punto di vista? Questo per ora mi sfugge. Quello che non mi sfugge è l'idea molto bella che una serie di persone che sono come me, come noi, appassionati di cinema, ma che hanno il ruolo di mediatori fra un film e la sua promozione, la sua visibilità internazionale, si mettano insieme con una piccola rinuncia alla propria, come dire, al proprio ego, alla propria proprietà, tra virgolette, ideale di quei film, sia pure per un tempo molto breve, e dicano: ci facciamo un passaparola insieme, ci passiamo la mano, ci passiamo il testimone e siamo tutti insieme a favore di un cinema che amiamo. Ecco, questo mi piace tantissimo. Uh-huh. Poi ci sono secondo me delle formule anche diverse, per esempio so che in questi giorni su scala più italiana, ma non solo, è molto attivo My Movies con un'esperienza già collaudata in parte di sala virtuale, che ha accompagnato ad esempio la Mostra di Venezia negli ultimi anni e che ricrea sulla rete le condizioni quanto più vicine possibili di una visione condivisa in sala. Uh-huh. Mi piace usare un momento di questa finestra per dire che sta ormai finendo, ma un'iniziativa straordinaria di My Movies sostenuta dalla Cineteca di Bologna, dal distributore italiano che è la BIM e dal Museo del Cinema di Torino, che è la visione in streaming gratuita ad appuntamento fisso, a giorno fisso, il martedì e il giovedì, ad orario fisso, mi pare le 20:30 o le 21 la sera, di un'opera straordinaria, irripetibile, che è The Story of Film and Odyssey, la storia del film di Mark Cosen, che è un viaggio nella storia del cinema che è più appassionante dell'idea di si è messi insieme. Ecco, questo tipo di esperienza, di condivisione diretta, in condizioni molto diverse dalla piattaforma in cui vedi quando vuoi, quando pare, nelle condizioni in cui ti pare un film o una serie televisiva, ma invece ti dai un appuntamento, certo, scegli quella cosa. Ecco, questa per esempio è una forma di utilizzazione del mondo digitale che mi sembra molto suggestiva, certo, e che sono contento che sia.
Perché è molto diverso dal vedere semplicemente il film sulla piattaforma, no? C'è un orario preciso, c'è un numero di spettatori limitato, per cui si avvicina quanto più possibile all'esperienza della sala.
È anche una condizione in cui puoi dialogare con gli altri spettatori, cioè la chat esiste.
Ah sì, sì, infatti. Invece, se volessimo dire qualcosa su Carlo Vivari, poi dobbiamo chiudere purtroppo perché abbiamo poco tempo.
Carlo Vivari è un dramma.
La parte industry continua, mi sembra di capire. Però...
la parte industry continua, come continua Cannes come parte certo. industry. Uh-huh. Io ho sperato fino all'ultimo perché la Repubblica Ceca è stata il primo paese a chiudere tutto prima di avere addirittura un solo caso di contagio, e quindi speravo che si sentissero abbastanza protetti. Ero un po' diffidente pensando che le date estive, tipicamente di luglio, di Carlo Vivari rendevano molto difficile un'apertura quando molta parte d'Europa e del mondo non sarà così aperta. Non è un bel segnale, mi dispiace tantissimo per loro e per il bacino formidabile di utenti. Credo che la mostra di Venezia sarà in condizioni migliori, stiamo lavorando tutti perché abbia una dimensione fisica, oltre che digitale e virtuale, significativa, e penso che sarà un festival, forse il festival che potrà davvero riaprire una condizione anomala, diversa, importante, ma comunque reale del cinema, che resta un'esperienza di condivisione. Se gli togli questo, probabilmente gli togli una delle ragioni per cui è l'arte del cinema.
Speriamo. Giorgio, grazie. Approfitteremo insomma, ti disturberemo ancora magari quando saremo in grado di avere notizie più dettagliate sulla prossima edizione delle Giornate degli Autori. Noi continueremo a seguire la Cineteca del direttore. Io non so ancora se sono ancora in linea Angela e Chiara, ci siete?
Ci siamo, eccole, sì. Certo.
E volevo abbracciarle.
Ecco, e non so se volete aggiungere qualcosa.
Abbraccio restituito.
Abbraccio solo virtuale questo. Restituito che arriva a Londra e ritorna a Roma.
Assolutamente, anche da parte mia, esatto.
Va bene, grazie ancora Giorgio Cosetti, noi continuiamo con la musica e ci ritroviamo fra poco. Grazie a Giorgio Cosetti che ci ha anche dato un po' la sua opinione riguardo a questo festival trasversale, anche ha commentato la notizia che già vi abbiamo dato ieri sul purtroppo il fatto che anche il festival di Carlo Vivari è stato cancellato, e vorremmo parlare adesso di una polemica, giusto? Ragazze, posso chiamarvi ragazze?
Puoi.
Mi sono ricordata in realtà che abbiamo fatto tutta quella discussione sul diciamo la capacità estetica di Matt Damon, e non vi abbiamo detto che potete fare la vostra valutazione guardando l'intervista su YouTube, quindi cercatela
con la mitica Polo di cui parlavate, per cui potete esprimere
con
il vostro giudizio
Polo, poi ci potrete dire, vi aspettiamo, fateci sapere se vi piaceva, ecco, il modo di Matt Damon di presentare i film alla Mostra del Cinema. E arriviamo alla polemica. Sì, come sapete, l'abbiamo detto, raccontato, molte distribuzioni hanno deciso di far uscire i propri film in digitale. La prima è stata Universal, che ha fatto uscire varie cose anche qui in Italia. Il successo più eclatante è stato Trolls World Tour, e alla luce di questo successo Universal, che non è stato solo italiano ma globale, la Universal ha dichiarato: ok, probabilmente in futuro, quando si potrà uscire nelle sale, non escludiamo che di fare entrambe le cose, e cioè ha un'uscita in sala, proporne anche una digitale.
A quindi quello che in gergo si chiama day and date, giusto? La distribuzione contemporanea, sì, allo stesso momento, sia in sala che sulla piattaforma. questo ha creato,
questo ha suscitato una bella reazione, esatto, da molti, il primo dei quali è MCT Theaters, AMC Theaters, che è la catena appunto di distributori, di esercenti, scusatemi, americani, che ha detto che allora, se è così, noi i vostri film non li mandiamo in sala, ecco, ci rifiutiamo. Chissà come finirà.
Non so cosa ne pensate voi, secondo me lui si è fatto prendere dall'entusiasmo, perché sembra che comunque questa, la visione online di Trolls 2 abbia determinato un incasso di circa 100 milioni di dollari, che è più o meno quanto ha incassato nelle prime 3 settimane Trolls 1, per cui evidentemente lui si è fatto prendere dall'entusiasmo.
Diciamo che questa polemica che è nata si è alimentata anche di altre decisioni, per esempio, Angela mi aiuterà, la decisione degli Oscar di considerare quest'anno nelle proprie scelte anche le uscite digitali, decisione anche un po' tra virgolette ovvia, immagino, perché se no che cosa si giudicava?
Beh, ma infatti io stavo solo aspettando questo annuncio, insomma, era un po' nella mente di tutti, no? Allora, gli Oscar decidevano di saltare una edizione, oppure gli organizzatori facevano una scelta dettata da quello che stiamo vivendo, insomma. Quindi io credo che sia assolutamente giusto che abbiano preso questa decisione. Spero che sia una decisione, come dire, momentanea, perché mischiare le carte non so quanto possa fare bene, però abbiamo visto che questi ultimi 2 mesi hanno scompigliato i giochi, e quindi vedremo.
E infatti dulcis in fondo in questa, diciamo, tutta questa discussione, ci si è messa anche la notizia che Netflix è entrato in Anika.
E secondo te questa è una cosa dulcis? Una cosa buona?
Non lo so, ecco, dulcis in fondo da valutare, ecco.
Prudenzi, tu cosa ne pensi? Quindi.
Allora, da una parte potrebbe essere bene, perché è un grosso investitore certo, sul territorio italiano, e quindi ha una sua logica. Dall'altra è chiaro che poi nelle scelte il peso di un produttore che può investire milioni e milioni e milioni di euro sul territorio, sparaglia la concorrenza, insomma, che fine fanno i piccoli? Io credo che in questo momento preciso ci sia una necessità assoluta di aiutare i piccolissimi produttori, perché le voci più fuori dal coro, le voci più rare anche, insomma, arrivano spesso dai piccoli produttori. Uh-huh. E insomma, spero proprio che non si voglia tagliarli fuori.
Speriamo, anche devo dire che comunque abbiamo nominato Netflix la scorsa settimana perché hanno deciso di sostenere le maestranze del mondo della film industry, no? Ce ne parlava Cristina Priarone, quindi con un fondo di 1 milione di euro, per cui insomma sono sempre molto più presenti, no? Quindi questo può essere un bene, ma è anche a volte...
Ecco, può essere anche il gioco dell'asso pigliatutto, insomma.
Infatti. Chiara, fra poco ci intervista qualcuno.
Eh sì, vi intervisto due attori nonché comici che qui adesso debuttano alla regia. Sono Lilo e Greg, il film è DNA, decisamente non adatti, esce in digitale, quindi altro debutto alla regia in digitale, a proposito di quello di cui stavamo parlando, dal 30 aprile su una serie di piattaforme, Sky Prima Fila, Team Vision, Chili, Google Play, Infinity, CG, Rakuten, ed è la storia di due ex compagni di scuola, che molto diversi da piccoli, uno geniaccio bullizzato e l'altro bullo, si rincontrano da adulti, uno è un genio della genetica e decide di fare un piccolo scambio per modificarsi entrambi. Da questo scambio ne nasceranno una serie di maldestre avventure che porteranno anche a questioni da spy thriller e sci-fi, quindi decisamente adatti. Ascoltate, diciamo, questa mia chiacchierata fra poco con Lillo e Greg.
Quindi ci ascoltiamo una canzone, poi torna Chiara con Lillo e Greg.
E come anticipato sono in compagnia virtuale di Lillo e Greg.
Inizierei con una domanda un po' marzulliana, posta marzullianamente, cioè È venuto prima la voglia di rivisitare appunto Lo strano caso del dottor Jekyll oppure The Nutty Professor, come raccontate anche nelle note di regia, oppure il desiderio di arrivare a curare una regia?
No, beh, sicuramente il desiderio primario era quello di difendere al massimo il nostro umorismo tramite anche la regia, perché la regia è fondamentale, specialmente nella comicità di situazione, che è quella che cavalchiamo noi, e anche per dare un look al film visivo che ci interessava, curare anche quell'aspetto lì, dalla fotografia, la scenografia, i costumi, insomma. E poi sicuramente abbiamo dei miti, tra cui quel Jerry Lewis, che secondo tutti e due è un grande regista di cinema, che ne parlano poco della sua grandezza come regista, ma è un grande regista perché ha portato nella comicità assoluta, perché poi lui faceva dei film assolutamente comici, nemmeno brillanti, comici proprio, ha portato la regia, è stato il primo a portare una regia forte e come dire tangibile nei suoi film. Quindi sì, c'è questo omaggio, questa dichiarazione d'amore che abbiamo per lui, però il motivo scatenante è in realtà più importante, diciamo, quello che ti ho detto prima.
Visto che sì, c'è la commedia, ma è un po', avete giocato un po' con un mix di generi, no? Lo spy movie, sci-fi e anche il surreale, che è tipico vostro. Come li avete, diciamo, inglobati, rispettati e tenuti in equilibrio, pur facendoli vostri, però, e facendo quel passo in avanti per oltrepassarli, in un certo senso?
Ma io credo, Lillo, penso possa confermarlo, che sia un processo totalmente spontaneo nostro, cioè non è che ci mettiamo a tavolino a cucire una serie di elementi, sono tutti elementi che abbiamo già metabolizzato negli anni, sia fruendo di cose altrui, sia fruendo di quelle nostre, perché comunque anche le nostre, andando avanti negli anni, si sono sedimentate e hanno formato quella che poi è diventata la nostra chiave umoristica. Quindi ecco, l'idea qui era di perlustrare diciamo, una chiave fantasy, anche se però appunto è una chiave fantasy non irreale ma surreale, cioè è possibile, ci siamo documentati tramite un professore di biologia dell'Università di Roma, e ci ha detto che appunto sono in corso degli esperimenti sul DNA, per appunto di trasferimento di genoma caratteriale, di isolamento di genoma caratteriale in Oriente, e quindi è una realtà ipotizzabile e noi abbiamo voluto sperimentare. Poi è ovvio che un taglio ci stava bene, un taglio un po' bondiano nella conduzione del film, e anche appunto ripeto anche l'impronta che comunque si può ricavare dai film, per esempio appunto di Simon Pegg e Edgar Wright, che hanno confezionato questa trilogia del cornetto, in cui appunto una è Upfuzz, che è un poliziesco, una è purtroppo il titolo italiano, L'alba dei morti dementi, perché Brian's Dead mi sembra, che è sugli zombie, e l'altro è La fine del mondo, che invece sugli alieni, e loro sono riusciti a condensarla in film molto organici. Quindi anche noi appunto cerchiamo di sviscerare quello che è il nostro tipo di umorismo, e quasi cresce un po' già confezionato, ecco.
Come descrivereste il film agli ascoltatori?
Ma come un film, una commedia divertente, comica, si ride, cioè è pensata per far ridere, che però può dar piacere anche agli occhi, per la cura che abbiamo messo dalla fotografia ai costumi e a tutto il resto, insomma. Quindi diciamo una commedia che si può godere sia visivamente e dal punto di vista comico, prettamente comico.
E che può dare degli spunti di riflessione.
Anche, sì, perché no?
Mi suggerite per chiudere un brano che possa inserire dopo la messa in onda di questa intervista?
Va bene, allora io come brano ti propongo, aspetta, ce l'ho talmente tanti che, vabbè, guarda, andiamo sul rock pesante, e Back in Black degli CDC.
Greg?
Ma ne metti due?
No, vediamo, poi scelgo io.
No, io andrei su Good Vibrations dei Beach Boys, che comunque è anche di buon auspicio.
Mi piace, vi ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per DNA.
Cara, viva il lupo, ciao, grazie.
Che cosa guardiamo in TV questa sera? Ce lo dice, come sempre, Angela Prudenzi.
Beh, stasera, per cominciare, ore 21:20, Rai 4, la scelta potrebbe cadere su Detroit, film drammatico del 2017, diretto dalla grandissima e muscolosa, nel senso non lei, ma dei suoi film, Kathryn Bigelow. 143 minuti di alta tensione che ripercorrono le vicende degli scontri di Detroit nel 1967, durante i quali ci furono 43 morti, quasi 1200 feriti e 7200 arresti da parte della polizia. Soprattutto i morti e i feriti furono ovviamente tra chi stava scatenando queste rivolte. Film implacabile, molto duro, insomma, ci vuole un bello stomaco per arrivare fino in fondo. Decisamente più leggera l'altra scelta possibile, e sono andata a pescare un canale un po' poco usuale, Zelig TV, ore 21:30, però il film che consiglio, secondo me è davvero interessante, è Estate Romana, anno 2000, lo dirige Matteo Garrone, al debutto, e insomma sono diversi episodi, è il film che ce l'ha fatto conoscere, e insomma credo che sia giusto vedere come ha cominciato un grandissimo regista.
Zelig TV, confesso che la scopro adesso, però vivo all'estero
anche io, e confesso anche di, faccio coming out, di non aver visto Estate Romana, quindi questa è la volta che Zelig TV sarà il mio canale.
Va bene, una canzone poi torniamo fra poco. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio in italiano ogni giorno durante la settimana. Se ci volete nel weekend basta che lo dite, non credo che torneremo, però vi possiamo far sentire delle repliche. Ogni giorno alle 10 e poi alle 12 e poi più volte, insomma, nel corso della giornata, e anche on demand in formato podcast concentrato. Grazie per averci così sopportato, per essere stati con noi, speriamo di avervi un po' distratto e divertito anche, grazie a Giorgio Gosetti, grazie a tutti coloro che partecipano nella creazione di questo spazio che comunque coinvolge tante persone. Vorrei salutare Davide De Benedetti che si occupa della parte tecnica, che ovviamente non possiamo salutare e ringraziare sempre, ma c'è sempre, e anche per esempio la Federica Scarpa che insomma si attiva molto sui social per renderci visibili e far sapere a tutti che ci siamo. Grazie come sempre alle mie così compagne di squadra.
Validissime.
La nostra Chiara Nicoletti, che oggi ha rivelato la sua età, e la nostra Angela Prudenzi, che non l'ha rivelata e non la rivelerà mai, così come il sottoscritto. Grazie ancora, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Prochaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.